I giochi dell'armonia presenta
Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento con il mondo del cinema. Oggi parliamo di diversi film in realtà. Cominciamo a parlare di Silence, il film di Martin Scorsese che è già uscito da qualche settimana sui nostri schermi, di cui già alla Radio Vaticana abbiamo avuto modo di parlare, ma che ancora non avevamo trattato all'interno del nostro programma, appunto, Effetto Cinema. Martin Scorsese aveva inseguito questo progetto da molti anni, aveva letto il romanzo di Endo, da cui il film è tratto già diversi anni fa, e per molto tempo l'aveva accantonato, l'aveva lasciato così in gestazione, in attesa di poterlo portare appunto sullo schermo. In verità riprende in questo film, e questo è molto evidente, un tema che aveva già trattato nell'ultima tentazione di Cristo. Il film è tratto, vi dicevo, da un romanzo epistolare che ricostruisce la vicenda di due gesuiti portoghesi che si recano in Giappone alla ricerca sulle orme di un altro gesuita che 30 anni prima vi si era recato, padre Ferreira. I due giovani protagonisti sono invece padre Rodriguez e padre Garrupe, e che si recano appunto in Giappone sulle tracce di padre Ferreira, che secondo delle notizie che appunto giungono dal Giappone avrebbe rinnegato la propria fede, sposato una donna giapponese e abbandonato appunto la sua missione. La situazione che padre Rodriguez e padre Garrupe trovano arrivando in Giappone è una situazione di persecuzione. Sono costretti a nascondersi presso un piccolo villaggio, un villaggio di convertiti al cristianesimo, dalla fede appunto molto semplice, ma estremamente innocente, ingenua e particolarmente commoventi. Sono infatti le scene proprio legate a questi testimoni, umili testimoni della fede cristiana, ma quasi subito la persecuzione si fa sentire anche proprio in questo villaggio. Una delle scene più emozionanti, devo dire, del film è proprio quella che vede il martirio di tre di loro che vengono crocifissi sul mare e quindi sottoposti appunto all'alta marea. Padre Rodriguez, che è interpretato da Andrew Garfield, che avevamo già visto in un paio di puntate di Spider-Man, è pronto al martirio, ma non è preparato a quello che sarà invece il piano diabolico dell'inquisitore giapponese, e che è quello cioè di torturare degli altri cristiani per costringerlo all'apostasia, al rinnegamento. Ma il problema più grave, il dolore più profondo, il dilemma più terribile nel quale padre Rodriguez si trova a vivere è il silenzio di Dio, che dà appunto il titolo al film. Il silenzio che sembra essere appunto l'unica risposta alle preghiere di Rodriguez, fino a quando, proprio nel momento della sconfitta più assoluta, al momento in cui lui sta per calpestare l'immagine di Cristo per salvare la vita di altri cristiani che avevano già rinnegato la fede, ma che nonostante questo vengono torturati proprio per costringere il padre gesuita a rinnegare la propria fede, soltanto in quel momento il silenzio si interrompe, soltanto in quel momento dall'immagine che sta per calpestare, da questa immagine del crocifisso, arriva la rivelazione, arriva una voce, arriva una risposta alla domanda, alla preghiera di Rodriguez. Ascoltiamo il trailer del film.
E il Signore disse loro: andate nel mondo e predicate il Vangelo a tutte le creature viventi.
Ferreira è perduto per noi. Ha denunciato Dio in pubblico e rinnegato la fede.
Non è possibile. Padre Ferreira ha rischiato la vita per diffondere la fede in Giappone.
A me sembra che la nostra missione qui sia più urgente che mai. Dobbiamo andare a cercare padre Ferreira.
È quello che avete ambedue nei vostri cuori?
Sì.
Allora devo credere che sia Dio a ispirarvi. Dall'istante in cui metterete piede in quel paese, sarete in grave pericolo.
Silenzio.
Il film di Martin Scorsese deve molto al cinema di Dreyer, al cinema di Bergman, al cinema di Bresson, a questi autori che già hanno trattato il tema del silenzio di Dio, questo terribile dramma nel quale molti santi, tra l'altro, sappiamo, si sono trovati. Tuttavia, il film di Scorsese presenta anche delle complessità che non vorrei mancare di notare. In particolare nel dialogo tra Rodriguez e Ferreira, che è interpretato da Liam Neeson, e che è appunto un'apostata, così come raccontavano, no, le voci che provenivano dal Giappone. In questo dialogo, che viene organizzato proprio dall'inquisitore giapponese per permettere a Rodriguez di confrontarsi con un altro che prima di lui è passato attraverso la stessa esperienza di tortura e di testimonianza ad una tortura inflitta ad altri, appunto per costringere al rinnegamento il sacerdote. In questo dialogo, vi dicevo, appunto, appaiono degli elementi controversi che vorrei sottolineare. Da una parte Ferreira invita ad un gesto di umiltà e ad un gesto di autentico amore padre Rodriguez, e quindi lo invita a rinnegare, perché in questo modo potrebbe salvare la vita delle persone che vengono in questo momento torturate a causa sua. E tuttavia, dall'altra parte, in questo invito a vivere nel nascondimento la propria fede, si nasconde il pericolo di una visione privata della fede come fatto privato, della fede come fatto di coscienza e non come fatto comunitario. Il passo immediatamente successivo è spesso la costruzione di un Dio a propria immagine e somiglianza. Con questo non si vuol assolutamente nulla togliere alla buona fede evidente di Martin Scorsese nel raccontare questa storia, alla sua attenzione, alla sua sensibilità, e tuttavia è evidente che la sua è una visione assolutamente laica della fede e che accomuna lo slancio missionario alla diffusione di un'ideologia e non alla trasmissione di un dono ricevuto e che trascende l'uomo stesso. Ed ora un doveroso omaggio, perché soltanto pochi giorni fa, il 18 gennaio, ricorreva un anniversario, e cioè l'anniversario della nascita di uno degli attori più importanti della storia del cinema, Cary Grant, che era nato il 18 gennaio del 1904 in Inghilterra, a Bristol. Cary Grant ottenne un unico Oscar nel 1970 ed era tra l'altro non un Oscar per un'interpretazione, dal momento che aveva lasciato il cinema già da circa 6 anni, ma si trattava di un Oscar alla carriera, e la motivazione di questo Oscar diceva: per gratitudine per la sua capacità unica nell'arte del recitare in cinema, perché Cary Grant fu sicuramente unico e fu sicuramente e sempre un attore capace di recitare, ma recitare inteso come gioco, così come d'altronde la parola inglese dice, no? Di play, to play, e anche in francese jouer. Questa dimensione del gioco, questa dimensione appunto della versione ludica, diciamo, della recitazione, è stata sempre presente in Cary Grant. Vogliamo soffermarci un momento, anche per rievocare appunto un suo film molto famoso del 1947, cioè La moglie del vescovo. Vogliamo ricordare un pochino quella situazione. C'è un vescovo protestante che ed è interpretato da David Niven, che invoca l'aiuto di Dio per costruire una cattedrale. La moglie del vescovo, cioè Loretta Young, si sente ed è in effetti trascurata. La ricca signora della cittadina in cui la storia si svolge è invece indecisa ed è anche restia a separarsi dal suo denaro, che effettivamente basterebbe appunto per la costruzione della cattedrale. E poi tutti i personaggi appunto che circondano questa situazione principale sono tutti piuttosto indecisi e sfiduciati. Ma naturalmente nella sua bontà Dio manda un angelo e appunto per risolvere questa situazione. Si tratta di un angelo particolare, si chiama Dudley. E suona l'arpa, il che ovviamente è normale per un angelo, ma che risulta un po' strano ovviamente lì nella canonica, ed è assolutamente perfetto. Una sua occhiata, anche distratta, fa piombare qualsiasi donna che appunto lo circonda in uno stato di felicità ebete, può riempire ovviamente le bottiglie vuote di brandy semplicemente schioccando le dita, ricatta anche la vecchia signora ricca, sottraendole le prove di un colpevole amore di gioventù, e fa sì che appunto i soldi per la cattedrale arrivino a buon fine. Tante storie soltanto per costruire la cattedrale? No, il vescovo viene persuaso dall'angelo anche a destinare questa somma cospicua ai bisognosi, e la moglie del vescovo riprende naturalmente ad amare suo marito, e quindi tutti quanti sono felici. Chi poteva interpretare questo ruolo, il ruolo di Dudley? L'angelo. Un ruolo tanto insensato e contraddittorio, e tanto soave, se non appunto Cary Grant. Cary Grant che è capace di animare appunto con il suo humor irrealistico qualsiasi situazione stravagante. Era nato, come vi dicevo, a Bristol nel 1904, il 18 di gennaio del 1904. Non aveva precedenti teatrali in famiglia, se non un nonno sembra che recitava ogni tanto Shakespeare, ma questo probabilmente è abbastanza comune in Gran Bretagna, soprattutto dopo aver bevuto un po' in una serata con gli amici. Lui non ha particolare predisposizione per lo studio, scappa una prima volta di casa, ci ritorna da ragazzino, ma comunque si lascia poi prendere dalla febbre del palcoscenico, perché si unisce ad una troupe di girovaghi, i Pemberton Boys, acrobati di vaudeville. Si specializza in ruoli di clown, in numeri di acrobata, e finalmente a 16 anni sbarca proprio con i Pemberton Boys negli Stati Uniti. E lì ci resterà, non desidera più ritornare in Gran Bretagna. Il suo vero nome è Archibald Leach, comincia appunto a lavorare a Broadway in teatro, interpretando soprattutto dei musical, dato che appunto è anche capace di cantare, fino al 1932, che sarà il suo debutto sullo schermo. E ancora una volta questo inizio di carriera non è casuale, perché infatti la pratica degli sport, soprattutto gli esercizi ginnici e la pratica dell'acrobazia, per esempio appunto sui trampoli, o salti mortali, piroette, camminare sulla corda, gli conferiscono intanto la capacità di fare cose che spesso facevano le controfigure a Hollywood, mentre invece lui è in grado di farle personalmente, e poi gli conferiscono soprattutto quella tempistica straordinaria, quei tempi al millesimo di secondo, che restano uno dei grandi segreti del suo stile inimitabile appunto di recitazione. E poi anche la pratica, appunto dicevamo, del musical, che gli dà quella leggerezza, quell'assenza di sforzo, che lo rendono un po' quello che Fred Astaire è stato nel campo del musical, questo sarà Cary Grant nel campo della commedia sofisticata. E lui passa appunto tra le situazioni più incredibili con una assoluta leggerezza. E così come Fred Astaire, non si contenta mai di meno della perfezione. Tra l'altro, come Fred Astaire è famoso per il suo lavoro in coppia con Ginger Rogers, ma anche con Cecil Riso, con Rita Hayworth, anche Cary Grant lavora benissimo in coppia e forma delle coppie celebri, intanto con Katharine Hepburn, con cui gira 4 film. Katharine Hepburn è forse delle sue partner ideali la più stimolante e quella in cui ha meglio funzionato il personaggio comico, diciamo, di Cary Grant, appunto nelle sue interpretazioni più legate alla screwball comedy. Ricordiamo per esempio Susanna del 1938. Poi con Irene Dunne, ancora una volta una attrice molto famosa per le sue commedie sofisticate, e con cui probabilmente ebbe anche il maggior successo a due, e infine Ingrid Bergman, che è sicuramente delle sue partner la più romantica e anche la più soavemente complementare, con cui girò due film, ricordiamo il capolavoro Notorious di Alfred Hitchcock e Negli anni 50 Indiscreto di Stanley Donen. Comunque sia, qualunque sia la partner con la quale Cary Grant appare, lui riesce sempre a mantenersi all'interno dei limiti di un suo preciso stile personale e, come avevamo detto, assolutamente inimitabile, che fu definito dai critici dell'epoca almeno con tre aggettivi, diciamo, costanti nella sua carriera, e cioè cortese, disinvolto e nonchalant, noncurante. Questa somma, diciamo, dei tre aggettivi nasce in verità da un'unica strepitosa caratteristica di fondo dell'attore, che è la sua capacità di stupirsi e che deriva da una grande onestà intellettuale. In un tempo in cui Hollywood aveva molto precise, se volete, anche le distinzioni in classi sociali dei personaggi, Cary Grant è sempre convincente a qualunque classe sociale appartenga il personaggio che sta interpretando. Questo suo apparire a suo agio, appunto, in qualsiasi tipo di personaggio, fa sì che regali a ciascuno, appunto, dei suoi ruoli una dimensione fondamentale, che è quella dell'eleganza, nel gesto, nel passo, nell'abbigliamento anche. Quindi quella che forse all'epoca, e che oggi purtroppo così poco si vede sullo schermo, si definiva classe. E non soltanto questo. C'è classe, c'è eleganza anche nei rapporti con la sua partner. Anche quando la sceneggiatura impone dei momenti di scontro, diciamo, appunto, con la partner. Nessuno ha mai saputo muoversi intorno ad una donna come fa Cary Grant, non verso di lei e nemmeno accanto a lei, intorno, perché Cary Grant non è mai diretto, ma sempre obliquo, allusivo, circolare. La seduzione che mette in opera, il suo corteggiamento, è sempre fatta, appunto, ad un corteggiamento abbastanza bizzarro della perdita della partner, del suo recupero, di equivoci a non finire, ma siccome è capace di provocare in loro la riflessione amorosa e quindi anche il rimpianto, se volete, il ricordo da parte loro, la sua è anche una totale, definitiva rassicurazione. Insomma, è l'esatto contrario di un Don Giovanni. Non seduce, né per collezionismo, né per qualche disperazione intima o mancanza intima. Il suo gioco è il contrario, è quello cioè di farsi sedurre, di farsi corteggiare, e per questo sparge disponibilità, allegramente. La sua collaborazione più proficua con un regista fu probabilmente con Alfred Hitchcock, che lo ingaggiò per la prima volta nel 1941 per il film Il Sospetto, che era il secondo film che Hitchcock faceva a Hollywood, e in cui ricorse ovviamente a degli attori inglesi, visto che, appunto, lui, essendo inglese di nascita, preferiva giocare, appunto, tra suoi conterranei, e quindi scritturò Cary Grant con John Fontaine. Fu l'inizio di una collaborazione straordinaria. Già in quel primo film Hitchcock aveva intuito, dietro appunto la disponibilità garbata che il personaggio di Cary Grant sembrava suggerire costantemente, aveva intuito anche dei lati oscuri del personaggio, e gli dà appunto il ruolo di Johnny, di questo probabile assassino, perlomeno quello che pensa sua moglie, così come era effettivamente nel romanzo, anche se poi il film ha una conclusione, come ricorderete, completamente differente. E tuttavia questo lato oscuro del personaggio rimarrà, appunto, per Hitchcock la parte più affascinante dell'attore, e cercherà di esplorarla ancora in quell'altro grandissimo capolavoro che è Notorious del 1946, in cui, appunto, ancora una volta Cary Grant interpreta i lati più bui del suo personaggio e della sua freddezza. Questa volta il fatto di essere oggetto del corteggiamento non dipende, appunto, da un gioco di seduzione, quanto piuttosto da una sorta di freddezza e di paura nei confronti dell'altro essere umano. Ad Alfred Hitchcock dobbiamo anche il ritorno di Cary Grant sullo schermo. Dopo una breve interruzione all'inizio degli anni 50, aveva rinunciato alla sua carriera, appunto, per alcuni anni, ritornò nel 1954 per recitare accanto a Grace Kelly in Caccia al ladro. Una vacanza veramente fu per Hitchcock sulla Costa Azzurra, e ancora una volta lavorò con il Maestro del Brivido nel 1959 in Intrigo internazionale, che è forse il capolavoro di un certo cinema hitchcockiano e di un certo cinema, appunto, della fine degli anni 50 e poi anni 60, che fu anche il film di inizio di quella che sarebbe stata poi la saga di James Bond, perché in qualche modo appunto tutti gli elementi che saranno propri della saga di James Bond sono già presenti appunto in questo intrigo internazionale, ripeto, del 1959. La carriera di Cary Grant si chiuse pochi anni dopo, perché nel 1966 girò il suo ultimo film dal titolo Cammina, non correre, quasi che fosse un monito appunto a sapere quando il tempo è giunto di non poter più essere il leading man che evidentemente lui era stato fino ad allora, e abbandonò appunto nel 66 il suo film e poi ottenne, come dicevo all'inizio, un Oscar alla carriera nel 1970. La sua fama, la sua leggenda rimase appunto molto in auge per molti anni a venire. Chiuse in realtà la sua carriera con una serie di serate, una serie di incontri che si intitolavano An Evening with Cary Grant, e nei quali appunto rispondeva alle domande del pubblico, raccontava aneddoti dei film che aveva girato, raccontava dei personaggi, dei registi, delle attrici con cui aveva lavorato, e rispondeva naturalmente alle domande del pubblico. Fu proprio durante una di queste serate che venne colpito da un ictus cerebrale, alla fine di una di queste serate che venne colpito da un ictus cerebrale e appunto morì improvvisamente. È andato via veramente in punta di piedi, così come per tutta la vita, con la stessa discrezione ha vissuto. Discrezione e modestia, oltre che grande ironia, dimostrò in una occasione durante un'intervista, quando un giornalista gli fece notare: ma che cosa si prova ad essere Cary Grant? Tutti vorrebbero essere Cary Grant. E lui rispose: anch'io. Ed ora canzoni di celluloide.
Hello, Sam.
Hello, Miss Elsa. I never expect to see you again.
It's been a long time.
Yes, ma'am. A lot of water under the bridge.
Some of the old songs, Sam.
Yes, ma'am.
About the boy, and I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit the sleepless nights I've had about the boy. On the silver screen he melts my foolish heart in every single scene. Although I'm quite aware that here and there are traces of the cad about the boy. Lord knows I'm not a fool girl. A schoolgirl who's in the flurry of her first affair. Will it ever cloy, this odd diversity of misery and joy? I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm mad about the boy. I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm mad
E chiudiamo così il nostro programma odierno. Da Rosario Tronnolone un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori. Appuntamento alla prossima settimana, ancora per andare insieme al cinema.